Buonasera, possiamo cominciare prendendo il Salmo 41-40. Lo preghiamo a due cori, alternandoci ad ogni versetto lentamente. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Beato l'uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera.
Veglierà su di lui il Signore, lo farà vivere beato sulla terra, non lo abbandonerà alle brame dei nemici.
Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore, gli darà il sollievo nella sua malattia.
Io ho detto, pietà di me, Signore, risanami, contro di te ho peccato.
I nemici mi augurano il male, quando morirà e perirà il suo nome.
Chi viene a visitarmi, dice il falso, il suo cuore accumula malizia, è uscito fuori, sparla.
Contro di me sussurrano insieme i miei nemici, contro di me pensano il male.
Un morbo maligno su di lui si è abbattuto, da dove si è steso non potrà rialzarsi.
Anche l'amico in cui confidavo, anche lui che mangiava il mio pane, alza contro di me il suo calcagno.
Ma tu, Signore, abbi pietà di me, sollevami, che io li possa ripagare.
Da questo saprò che tu mi ami, se non trionfa su di me il mio nemico.
Per la mia integrità tu mi sostieni, mi farei stare alla tua presenza per sempre.
Sia benedetto il Signore, Dio di Israele, da sempre e per sempre. Amen. Amen.
Gloria al Padre, e al Figlio,
e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo salmo comincia con una beatitudine, beato l'uomo che ha cura del debole, termina con una benedizione, sia benedetto il Signore, Dio di Israele. All'interno di questo salmo c'è invece una vicenda drammatica, ma appunto una vicenda che va letta alla luce dell'inizio e della fine di questa inclusione di beatitudine e di benedizione. Il salmista, che chiede al Signore di avere pietà di lui, che narra da un lato la malattia e quindi il male che sente dentro di sé, dall'altro l'ostilità di quelli che chiama i nemici, sembra indicare che ci sia una situazione senza via di uscita. In questa situazione, questa persona si rivolge al Signore. Come dire che è una preghiera. C'è un canale aperto. Anche in questa circostanza, meglio, questa persona vive la propria situazione non da sola, ma in comunione con il suo Signore. L'affronta in questo modo. È una situazione dove dice che anche l'amico in cui confidava alza contro di lui il calcagno. Qui sembra che tutti lo stiano abbandonando, ma allora l'invocazione di questa persona, che io li possa ripagare, non vuol dire di assumere la stessa logica del nemico. vuol dire che questa logica del nemico non arrivi a far sì che questa persona provata sposi la logica del nemico. Vuol dire il ripagare, vuol dire in questo caso rimanere nella logica dell'amicizia. L'altro salmo che dice il giusto mi rimproveri, ma l'olio dell'empio non profumi il mio capo. Come dire, portare avanti la solidarietà nel bene e non accettare di fare propria la logica del nemico. Con questa amicizia che di fatto questo salmista invoca, amicizia del Signore e continuare nell'amicizia verso altri, ci introduce nel brano di questa sera, Marco 14, 17, 21.
E prima un'istruzione per l'uso. Qualunque testo, sapete perché lo leggiamo? O ci rimane impresso? O se no giriamo pagina? O se no lo dimentichiamo? E perché ci legge dentro? Ed ora in poi, come già sempre prima, ma ora in modo più serrato, adesso siamo al centro del Vangelo, tutto il resto era un'introduzione. Qui è tutto un processo di identificazioni, cioè in ogni brano siamo chiamati a identificarci con il controprotagonista, se volete. Questa sera abbiamo controprotagonista l'unico che Gesù chiama amico, in Matteo, quando va nell'orto per arrestarlo è chiamato amico. E questa identificazione passa prima per Giuda, adesso, poi passerà per Pietro che rinnega, poi passerà per tutti i soldati e tutti i discepoli che fuggono, i soldati che vanno per legarlo, poi per il sommo sacerdote, gli anziani e gli scribi che lo condannano, poi per Pilato che vorrebbe salvarlo, ma, poi per il popolo che grida crocifiggilo, poi per Barabba che è salvato e Cristo muore al posto suo, e poi il primo che finalmente lo riconosce, in Marco e in Matteo, è il centurione che l'ha ucciso, quindi sulle varie identificazioni. E se ne salti una non passi neanche alle altre. E in Giuda vedremo perché Cristo è morto. È morto per il male del mondo che in ogni uomo, e Giuda rappresenta appunto ciascuno di noi, semplicemente. Quindi lo leggiamo.
Marco 14, 17, 21. E fattasi sera, viene con i dodici. E mentre stavano sdraiati e mangiavano, Gesù disse, Amen vi dico, uno di voi mi consegnerà, che mangia con me. Cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno ad uno, forse io. Ma egli disse loro, uno dei dodici, il quale intinge con me nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma ahimè per quell'uomo, per mezzo del quale il figlio dell'uomo è consegnato. Bello per lui se non fosse nato quell'uomo.
E tenete presente, l'abbiamo già ricordato, come il Vangelo di Marco ha molta fretta e ogni brano dice è subito dopo, è subito dopo, è subito dopo. Aveva fretta ad arrivare qui. E già prima di arrivare qui, dal capitolo decimo, la fine del decimo, poi con l'undicesimo, scandisce in sei giorni tutte le vicende fino alla passione. Li chiamano i giorni della creazione, ora siamo alla sera, all'inizio del sesto giorno. Prima che finisse il sesto giorno, dice che c'era la tenebra su tutta la terra, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque per fare nuova la creazione, e qui vediamo quali sono le tenebre sulle quali aleggia lo Spirito di Dio e fa la creazione nuova. E di questo giorno ultimo sottolinea e scandisce ogni ora della notte, contavano le ore ogni tre, le veglie della notte, e anche ogni ora del giorno. È il giorno pieno. Ed è un giorno che comincia con la sera, termina con la sera, passa tutta la notte, si oscura il sole a mezzogiorno. Quindi è una giornata di tenebra, dove c'è la tenebra, il male del mondo, nel quale entra lo Spirito di Dio per risolvere tutto il male del mondo che c'è. E uno si ritroverà o nell'uno o nell'altro o in tutti e dice, ah, è per me. Allora capirò perché Cristo è morto per i peccatori dei quali io sono il primo, dice Paolo. In questo consiste l'amore, che noi non abbiamo amato Dio, ma Lui ci ha amati e ha dato se stesso per noi. A stento c'è uno che muore per un amico, dice Romani 5:6, ma Lui ha dimostrato il suo amore, perché mentre noi eravamo nemici, Lui ha dato la vita per noi. E adesso entriamo nel brano del mistero di Giuda, che è la porta d'ingresso nel Vangelo, è la nostra parte di Vangelo.
Leggiamo il primo versetto, il versetto 17, e fattasi sera viene con i dodici. Questa è la notazione del tempo in cui avviene questo, in cui raggiungono la stanza superiore, ma è anche l'indicazione di dove Gesù viene. La sera dice anche delle tenebre in cui Gesù entra, come dire che ogni tenebra, ogni tempo è visitato dal Signore. Non c'è solo la tenebra. Anzi, sembra che raggiungendo proprio questo, il Signore arrivi in ogni zona. Non lo fermano le tenebre. Non ha paura.
Proprio immediatamente prima della passione, Gesù dice le parole «Vegliate, vegliate, è di notte che si veglia», perché se arriva alla sera, eccolo qui, o se arriva a mezzanotte, quando sarà nell'orto, e tutti fuggono, o al canto del gallo, quando Pietro lo rinnega, o al mattino, quando decidono di crocifiggerlo, cioè proprio durante la notte capitano le cose principali, che lui c'è, ed è presente. E teniamo anche presente, scusate, ancora dal punto di vista della struttura, che qui c'è l'ultima cena, no? E Gesù poteva cominciare, miei cari, avevo una bella sorpresa pasquale da farvi, no? Che sarebbe l'Eucaristia, ma vedendo le facce che avete, uno che rinnega, gli altri che tradisce, gli altri che fuggono, dice, stasera tutti a letto senza cena. Invece proprio l'Eucaristia sta tra Giuda e Pietro, che vuol dire che questa perla preziosa, che è la più grande in assoluto che esista, Dio che si dona a noi, come nostra vita, come nostro cibo, è incastonato nel nostro peccato, in quello di Giuda e di Pietro. Il contenitore del dono di Dio è esattamente il nostro peccato.
Mi viene in mente appunto, quando 15 giorni fa si vedeva il gesto della donna, anche lì, tra i sommi sacerdoti che volevano prendere Gesù, e Giuda che consegna. La stessa gratuità dentro le resistenze degli uni e anche di Giuda, no? Quasi a dire che le tenebre mettono ancora più in risalto quella luce che c'è, che sia la donna, che sia adesso qui Gesù.
Anzi, sono proprio le tenebre che prendono la luce, come dirà Gesù nell'orto, siete venuti a concepirmi, e se la tenebra concepisce la luce cosa capita? Che non è più tenebra. E difatti proprio in queste tenebre si rivela Dio.
Il richiamo che faceva prima Silvano della settimana di creazione, le tenebre agli inizi, proprio di Genesi, le tenebre ricoprivano l'abisso. E allora ecco che Dio dirà sia la luce. Vuol dire che qui Gesù sta ricreando il mondo. È veramente questa la settimana della creazione, definitiva. Ma proprio dove anche quelle che sono le nostre tenebre sono chiamate ad accogliere questa luce che viene, che non si ferma.
A noi fanno tanto paura le tenebre e il male che è in noi e nel mondo. È il luogo stesso della salvezza. Noi lo nascondiamo, ma c'è, tanto vale dire che c'è. Ed è il nostro male, il nostro peccato che contiene il perdono e la misericordia e fa vedere chi è Dio, che amore gratuito.
Dove appunto può essere anche un gesto come quello della donna, eppure se ci fosse buio, buio, basta accendere un fiammifero perché ci sia luce. Ecco, Gesù entra in questa settimana portando questa luce, non viene con gli abbaglianti, ma c'è una luce che è presente e arriva lì con i dodici. Gesù non arriva da solo, arriva con queste persone con cui sta vivendo da anni, con cui c'è stata tutta una storia che abbiamo visto in questa lunga introduzione. Ecco, con queste persone arriva. E con le tenebre anche che ci sono in queste persone.
È bello vedere che i dodici sono stati fatti da Gesù, Marco 3,13, per essere con Lui. Adesso è Lui che è con loro così come sono. Dovremmo essere noi con Lui, ma noi non siamo con Lui. Allora è Lui con i dodici. E Giuda che è con me. Questo complemento di compagnia.
Vediamo il versetto 18.
Scusa, ancora sulla sera, questa è la quinta sera, è la sesta sera del Vangelo di Marco, e poi la settima è quando Dio si riposò, il settimo giorno. E quando è che si riposa Dio? Quando ha raggiunto ogni uomo, perché la prima domanda che Dio fece all'uomo è «Dove sei?» e l'uomo si era nascosto. Allora tutta la Bibbia è Dio che cerca l'uomo. Finalmente nelle tenebre, nel peccato, nel tradimento, nel rinnegamento, nella fuga, nell'uccisione, nella perversione, nell'inferno, degli inferi, trova tutto. Allora può riposare, cioè, finalmente sono tutti con me. Ecco i miei fratelli.
Versetto 18. E mentre stavano sdraiati e mangiavano, Gesù disse: Amen vi dico, uno di voi mi consegnerà che mangia con me. Ecco, sono sdraiati a mensa, mangiano, è un momento di grande intimità. Questo di Gesù con i suoi è un modo in cui si mostra cos'è condividere la vita. L'immagine del banchetto è un'immagine che percorre l'intera scrittura, ma in questo momento diventa il banchetto con cui Gesù anche si congeda per certi aspetti dai suoi. E allora è un momento di grande intimità, anche, e si vede subito, anche di grandi tensioni, ma dove si arriva al cuore della vicenda? Perché poi forse i racconti della passione ci diranno poi che cosa Gesù ha sofferto, no? Ma nel Cenacolo e poi nel Getsemani è come se ci venisse aperto un po' uno spiraglio su ciò che Gesù vive, ed è ciò che dà il senso a quello che poi avviene.
Tra l'altro abbiamo visto il martedì scorso, che sta mangiando la Pasqua. La Pasqua è la festa della liberazione da ogni male, da ogni schiavitù. Ed è qui che sta mangiando la Pasqua, la liberazione da tutte le schiavitù che abbiamo. E questo mangiare insieme. Ed è bello in questa stanza superiore che abbiamo visto la volta scorsa, esce la verità nostra, siamo come Giuda, e la verità di Dio, che dà la vita per Giuda. Ed è proprio lì che noi mangiamo e incontriamo Dio. Noi incontriamo la nostra verità. E la prima nostra verità è Amen. Amen. Quando Dio parla a nome proprio, il profeta dice parola di Dio, mentre Amen solo Dio lo dice. Quindi con autorità divina vi dico, uno di voi mi tradirà, il mangiante con me. Cioè, è verità di fede rivelata che la nostra parte di Vangelo è il tradire, con buona pace di tutti. E questa parola tradire, in greco è la stessa parola di, si usa una parola tradire che è tradizione, che è consegnare, che è la stessa parola che dice che il padre consegna il figlio consegna la sua vita, Giuda consegna Gesù e i sacerdoti, questi li consegnano a Pilato, e Pilato lo consegna alla morte, e poi consegna il cadavere a Nicodemo, a Giuseppe d'Arimatea, e tutta la consegna, e la tradizione. E l'oggetto di questa tradizione è il corpo di Gesù.
Questa è appunto la prima verità che ci viene garantita, questo consegnare in questa sera, in questa notte. Paolo dirà appunto nella notte in cui veniva consegnato, veniva tradito. Ecco, questa notte, prima si ricordava la Pasqua, questa è la notte della liberazione. Ed è appunto quando Gesù viene consegnato e dice uno di voi mi consegnerà. Ecco, Gesù rimanda ai dodici di cui si parlava al versetto precedente. Gesù non dice il nome, non gli interessa dire il nome. Anzi, se proprio vogliamo, qui è quasi, si può comprendere pienamente fino a che punto Gesù ami i suoi. E lì con quei dodici che ha scelto, che hanno dimostrato durante il Vangelo di non comprendere, di non comprendere ancora, Gesù si sta consegnando a loro, non a quello che potrebbero essere o a quello che vorrebbero essere, ma a quello che sono, per quello che sono, anzi dicendo che sarà uno di loro a consegnarlo.
Luca proprio nell'ultima cena, a questo punto, dice che sorse tra i discepoli un amor di lite, un amor di vittoria. Chi tra noi, siccome il maestro se ne va, chi sarà il primo, chi è il più grande? E litigavano all'ultima cena su chi diventava papa, chi cardinale, chi segretario di Stato, ma altro che adesso, per aver l'idea. E a questi si consegna, a noi, non è che gli altri fossero migliori.
No, anzi, forse il vantaggio di questi è che non lo fanno di nascosto. Cioè che queste discussioni avvengono in maniera trasparente.
Come i bambini, i più ingenui.
Questo siamo. Ma il grande vantaggio di riconoscere.
Ecco, questi dodici, che sono poi le dodici tribù di Israele, tutto il popolo di Dio, rappresentano il peccato del mondo, di cui tutti abbiamo la quota a parte. E chi non si riconosce in questo è, o si chiama Immacolato Concettino, abbiamo un innocente in Italia, no? Sarà l'Immacolato Concettino, tutti i giudici sbagliano, ma invece tutti i cristiani sanno di essere peccatori, se no sono imbecilli o disonesti.
E di fronte a Gesù, che dice uno di voi mi consegnerà, potrebbe sorgere, secondo la logica degli apostoli durante la cena di Betania, anche là un banchetto, considerare questo uno spreco. Questi 12 che non hanno ancora compreso, e Gesù che arriva fino in fondo con loro, dicendo uno di voi mi consegnerà, potrebbe dire è uno spreco.
Poteva dire, ma m'avete rotto, io vi cambio 12.
Perché sprecarmi con voi, che non mi comprendete, non mi avete mai compreso? Capite qual è la logica che c'è qui?
E capite che proprio i discepoli rimproveravano la donna, si arrabbiavano con la donna. E capite perché si dice, allora Giuda, dopo il gesto di dell'unzione di Betania, decise di consegnare Gesù. Cioè proprio quel che ha fatto quella donna fa capire che è ciò che fa Gesù, come noi siamo dall'altra parte tutti.
Sì, sì. Uno di voi, secondo me anche il fatto di non dire il nome, perché uno di voi, siamo solidali, che mangia con me.
Sì.
Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza.
Poi quello di mangiare proprio in compagnia è la famiglia, è l'amico, sei tu il mio amico che mi tradisce, in cui ci legava.
E vediamo, sì, il versetto 19.
E però ci starei su ancora un momentino, perché noi siamo abituati a considerare Giuda un mostro, no? C'aveva anche il nome di Giuda, c'aveva, scusa. E invece Giuda è proprio la persona più normale, era stato scelto, come tutti, perché amato, è stato inviato, aveva probabilmente anche numeri maggiori degli altri, perché è il primo che ha capito qualcosa, forse, di Gesù, con più lucidità degli altri. E quale sarà il male di Giuda che abbiamo tutti noi? Per capire il male di Giuda e per farci la domanda che verrà fuori subito dopo, ecco, e ritornare all'unzione di Betania e vedere il gesto di quella donna, vedere il gesto di quella donna e vedere da che parte sto. Se quel gesto mi irrita, giustamente, perché questo spreco, cioè c'è tutta l'altra parte. Cioè, insomma, i criteri del mondo sono in Giuda come ciascuno di noi, e sono semplicissimi. Desideriamo avere tante cose. Desideriamo l'avere, il possedere. Desideriamo il potere, star sopra gli altri. E desideriamo avere il prestigio. Sono state le tre tentazioni di Gesù, sono l'origine di tutti i mali, perché è il cercare di possedere le cose che crea tutte le guerre, le liti, le miserie, la fame. È il dominare sugli altri che rovina tutte le relazioni tra le persone, non solo a livello di Stato e di nazione, ma di coppia. È il voler avere Dio in mano, che è la bestemmia contro Dio, perché Dio non lo puoi possedere, è dono, se lo possedi lo uccidi.
Don Primo Mazzolari nell'omelia del giovedì santo del 58 diceva nostro fratello Giuda. Giuda non è il cattivo o il mostro di turno. È nostro fratello, neanche mio fratello, nostro fratello. Da questa, e mettendoci dalla sua parte, che possiamo vedere fin dove arriva questa luce, fino a che punto entra nelle tenebre. Versetto 19. Cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno ad uno, forse io. Cominciano a rattristarsi, dire che saranno andati avanti in questo diventare tristi, un verbo che avevamo incontrato in Marco 10, l'episodio del cosiddetto giovane ricco, al versetto 22, anche là c'era una persona che si rattristava, e anche lì si prendevano le distanze da Gesù. Ecco, qui sta avvenendo qualcosa di analogo. Anche là era una persona che aveva molti beni, qui si era detto appunto al versetto 10 e 11 che Giuda consegna e nella consegna compare il denaro. Ma c'è un rattristarsi e poi c'è una domanda che viene fatta da tutti.
Ma come mai si rattrista? Io mi indignerei, come sono tuo amico. Ti gira la testa.
Il fatto che si rattristi non sarà bene perché non dicono chi è. Come dire, adesso facci il nome e sistemiamo le cose. Non si arrabbiano, si rattristano, perché sentono dentro ciascuno di loro questa possibilità. La possibilità di essere la persona che consegna questo Gesù.
E proprio la cosa la si capisce questa scena accostandola a quella dell'unzione di Betania. Che sentimenti provavo verso quella donna? Irritazione, sbuffavano, rimproveravano, la molestavano, la strattonavano, e Gesù dice lasciatela stare. Ma erano i discepoli, non credo Giuda, perché Giuda avrà assistito alla scena.
Sì. Mi sta venendo in mente un flash. Durante l'estate celebro la domenica nella chiesa di Santa Cristina, vicino a Selva, e qualche minuto prima dell'inizio ci si mette lì col parroco, con i chierichetti, prima di entrare, e si riesce a scorgere solamente la parte inferiore di un bassorilievo che c'è in legno, che è l'ultima cena. E la frase che c'è scritta è: uno di voi mi consegnerà. Ecco, per un sacerdote che entra a celebrare è un monito non indifferente, ma ci si mette nella propria verità. Ma non solo ci si mette nella propria verità, ci si mette nella verità del Signore. Si consegna in quelle mani lì. Non ha paura. Allora dire uno ad uno che chiedono questa cosa significa che forse si stanno pian piano rendendo conto.
Tra l'altro pensavo su questo consegnarsi, che la più bella definizione di Dio per i credenti è quando Gesù definisce se stesso nella terza predizione della Passione: il figlio dell'uomo si consegnerà nelle mani degli uomini, o sarà consegnato dal Padre, ma è la stessa. Cioè, è colui che si consegna nelle mani, per questo è Dio. L'amore si mette nelle mani, non mette le mani sull'altro.
E la domanda è: forse io? Cioè, ogni discepolo, ognuno dei dodici, rivolge questa domanda. Ognuno sente questa possibilità. Poi vedremo nei versetti dopo che rientra questo allarme ed emerge un'altra forma di io. Però qui si accorgono che è una possibilità concreta di consegnare questo Gesù. Appunto, si diceva prima che l'unzione di Betania è la goccia che fa scaturire questa crisi.
Io pensavo proprio Giuda sarà quello che lo consegna, ma tutti l'hanno consegnato Gesù. Cosa ne fanno di un Gesù così? Finché era potente, faceva i miracoli, avrebbe preso il potere, tutti ci stavano. Adesso anche Pietro lo rinnegherà, gli altri fuggono, perché noi non vogliamo un Cristo così, noi vogliamo un Cristo potente. È l'oggetto dei nostri desideri, quello che soddisfa le nostre esigenze di potere, di dominio, di... Non dico perché sono di un movimento cristiano particolare, ma ce l'abbiamo tutti questo. Cioè, Cristo come la proiezione dei nostri deliri di potere, e Dio stesso è la scorciatoia per avere tutto il male che vogliamo, in fondo. Possesso delle cose, delle persone, anche di Dio. Quindi è chiaro che siamo dentro tutti. È il male del mondo. Ognuno partecipa a quel poco che può, insomma. Con tanta buona volontà, però.
Sì, sì. Sì. Mi sembra, quello che diceva adesso Silvano, mi sembra proprio le due logiche, no? Che si vedevano anche in Betania. Da un lato, questa di Giuda dei dodici, no? In cui, di chi si chiede, ma che cosa ce ne facciamo di un Gesù così? In cui serve perché noi raggiungiamo chissà quali cose? Oppure la logica della donna di Betania, che di fronte a un Gesù così si consegna, versa il profumo, si perde. Cioè entra nella stessa logica di Gesù. Queste due modalità, no, di intendere la vita, questo fondamentalmente.
E tutti i discepoli si arrabbiano, allora Giuda decide, beh, allora è ora di finire e provocarlo, che finisce di fare simili scempiaggini. Quel che dirà l'inquisitore, vattene, abbiamo impiegato tanto tempo a rimediare ai danni che hai fatto, lasciando la libertà all'uomo, vattene.
Questa è la domanda in cui c'è il dubbio dei dodici, di ognuno dei dodici, forse io? Ecco. Sarebbe interessante anche vedere Gesù che ascolta da ognuno dei dodici questa domanda.
E li guarda e dice, bravo, sì, hai ragione.
Forse finalmente cominciano a intuire qualcosa, a comprendere qualcosa. Paradossalmente, in questo che sembra un fallimento, in realtà c'è l'inizio, forse.
Ecco, se entri nella stanza superiore e vedi cosa c'è nel tuo cuore, vedi che anche tu hai queste tre cose di cui parla Giovanni, no? Prima lettera, capitolo secondo, versetto 16, la struttura del mondo, che sono queste tre brame, di avere, di potere, di apparire.
Ed è anche il modo, per entrare, quando noi appunto facciamo la comunione, diciamo, Signore, non sono degno. Non sono degno, perché sono questo qui.
C'è qualche prete bravo che dice, per essere meno indegni, facciamo i rei confessi, fai il fesso, fai, cioè, pensando che ti dia lo sconto, ma Dio non fa sconti, è morto in croce per me peccatore.
Come dire, nel momento in cui io
tutto.
Dico, nel momento in cui dico non sono degno, bene, hai capito, hai capito.
Come l'amore della mamma, non lo devi pagare o meritare, è vero Sofia? Arriva gratis, quello del padre. È fondamentale, perché se uno deve comprare l'amore o la vita, come paghi la vita? Con la morte. E l'amore è prostituzione, quindi è dono. Noi distruggiamo Dio con voler mettere le mani su Dio. Sono forse io.
Versetto 20.
Comunque domandiamocelo questa settimana mentre camminiamo.
Ma egli disse loro, uno dei dodici, il quale intinge con me nel piatto. Ecco qui Gesù ribadisce, uno dei dodici. Come dire, è uno dei dodici. Non interessa chi è uno di questo gruppo. E allora viene rimandato a ciascuno di loro. E poi cita il Salmo, il versetto del Salmo che abbiamo pregato all'inizio. Come dire che Gesù affronta questa situazione pregando, mantenendo il rapporto col Padre. Cioè, si vivono le situazioni ordinarie in questo modo. Questa è la preghiera. Non è che la preghiera ci porta fuori, chissà in quale mondo, quasi una fuga da un reale che non ci va bene. No, no, ci aiuta a vivere quello che stiamo vivendo nella giusta luce. Davvero quella parola si sta realizzando in quel modo. E qui, dicendo che è uno dei dodici, e sarà lui a consegnare, Gesù sta dicendo che appunto uno dei dodici consegna un Gesù di cui non sanno più cosa farsene. Giuda, in un certo senso, e gli altri anche, potrebbe dire, sì, io sto tradendo Gesù, ma questo Gesù mi ha tradito. Quello che mi aspettavo non è venuto, per questo lo tradisco.
E Pietro glielo aveva detto chiaro, Dio guardi nel fare quelle brutte cose che hai detto, che finirà in male. Dio non lo vuole, dice Matteo. E Gesù lo chiama Satana. Ma non perché è diabolico, perché ragioni secondo gli uomini, molto umano fare così, mettere in croce gli altri.
Allora eccola di nuovo questa parola di Gesù. Versetto 21, il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma ahimè per quell'uomo per mezzo del quale il figlio dell'uomo è consegnato, bello per lui se non fosse nato quell'uomo. Ecco, Gesù dice che il figlio dell'uomo, come Gesù usava questa espressione anche nelle predizioni della passione, in cui cercava di chiarire a Pietro e agli altri chi è davvero lui, ma questo andarsene di Gesù dice come sta scritto di lui. Cioè, quello che si sta realizzando non è il fallimento di un uomo, è il compimento delle scritture. Questa luce che entra nelle tenebre, questo Gesù che si consegna agli uomini, è il compimento delle scritture. Ma questo è Gesù dall'inizio alla fine. Non è che quello che sta avvenendo in questa cena è qualcosa di anomalo. Un Gesù che quando nasce viene messo in una mangiatoia e che si congeda dai suoi in un cenacolo, vuol dire che dall'inizio alla fine, cioè sempre, ha inteso la sua vita così, come una consegna di sé, come una comunione con i suoi. E allora il figlio dell'uomo se ne va, diventa davvero la realizzazione.
È bene per voi che io me ne vada, dice. Dicessimo tanti. Comunque, proprio questo, così è il compimento delle scritture. Difatti tutta la scrittura non parla altro che di Dio che sta cercando l'uomo, finalmente, adesso. Qui si compie tutto. Mettono le mani su di lui e lo tengono in mano. Gli rubano la vita e lui dà la vita. Finalmente si compie il disegno della scrittura, che il male lo prende. Ma dei suoi, non degli altri.
Sì. E poi l'esclamazione, ahimè per quell'uomo, per mezzo del quale il figlio dell'uomo è consegnato. In questo momento, mentre Gesù si sta consegnando, la preoccupazione di Gesù non è verso sé. Anche nell'ultimo momento la preoccupazione, l'attenzione di Gesù è verso gli altri, qui rappresentati appunto da colui che sta consegnando il figlio dell'uomo, dove Gesù sta dicendo che appunto lui si assume questo male.
In genere si traduce guai, la parola può significare anche guai. Ma nella Bibbia, quando Dio dice guai a voi, è come la mamma che dice al figlio guai a te se finisci sotto un'automobile, non attraversare la strada. Allora se per caso il figlio attraversasse la strada e non finisce sotto, cosa fa? Lo caccia sotto? Per punirlo perché non è rimasto sotto. No, vuol dire stai attento che non ti capiti così. Ahimè se ti capita. Ma siccome non capirebbe l'ahimè, guai a te se fai così. Ecco, è veramente la croce e l'ahimè di Dio per il male del mondo. Sente lui il male, ahimè, no? Hai tu. Guai a te. Il guaio è mio, perché chi ama sente tutto il male di chi dell'amato. E allora lui si fa carico proprio di tutto il tradimento di quelli che sono i suoi amici. Gesù sarà chiamato amico nell'orto anche da Matteo. Unico. E gli resta amico. Cioè dà la vita per l'amico.
Portando il male su di sé, Gesù lo toglie. Questa è la dinamica. E dicendo così, di fatto qui a Giuda, è come dire che si renda conto, è come un appello del male che sta facendo, ma anche del male che si sta facendo. Questa grande libertà di Gesù anche in questo momento, di saper leggere le situazioni.
Pensavo anche questo, ahimè, può dire tutto il male che sta facendo Giuda e poi tutti noi, perché dice guarda che questo lo sento tutto io, questo male, perché ti amo infinitamente e ti amo non perché sei bravo, ti amo così come sei anche se mi uccidi. Cioè vuol dire che ho un amore più forte della morte per te. E noi il male lo facciamo perché non ci sentiamo amati, fin dall'inizio, perché Dio è stato presentato come invidioso dal serpente. E il principio di tutti i mali è non sentirsi amato, per questo facciamo il male. Quando non si sente amato non fa del male a nessuno. Uno è libero di non fare il male quando ha esperienza di essere amato. Allora ama e non fa più il male. E qui è l'esperienza di Giuda, di ciascuno di noi, che nel male che io faccio, che è il massimo male, viene fuori il massimo bene. Cioè lui mi ama infinitamente, senza riserve, anche se lo ammazzo.
Mi viene in mente a questo proposito i banchetti dell'inizio del Vangelo. Per esempio, in casa di Levi, quando i farisei chiedono ai discepoli come mai egli mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori. Adesso forse queste persone riescono a vedere che quei pubblicani, quei peccatori, sono loro fratelli. Gli altri c'erano arrivati subito. Loro ci stanno arrivando adesso, mentre stavano sdraiati e mangiavano. Così come avveniva in casa di Matteo e... Dov'è questa domanda allora? Perché? Perché lui mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori? Perché altrimenti mangerebbe sempre da solo, se non mangiasse con questi. Ma lui viene a cercarci. Per questo mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori, perché sono suoi fratelli. Questo stanno comprendendo forse anche i discepoli.
Era bello quando nel brano del martedì scorso i discepoli gli domandano: dove voi che andiamo a preparare perché tu mangi la Pasqua? E Gesù dice, andate e dite, il mio maestro chiede a te dove mangiare la Pasqua con i suoi discepoli. Lui vuol mangiare con noi la Pasqua, cioè vivere con noi questa Pasqua. E la viva come l'agnello.
Questo allora l'appello, e poi questa espressione, bello per lui. Se non fosse nato quell'uomo. Dove qui emerge un'espressione che avevamo trovato nell'unzione di Betania. Perché l'opera che la donna aveva compiuto era un'opera bella. Lo stesso termine che usa adesso qui Gesù. Come dire che non è bello, non è secondo la creazione vivere così.
Proprio brutto fatto, sì. È il male. Bene, e usa la parola bello perché? Perché proprio lì c'è la nuova creazione, che lui si consegna a quel brutto, a quel male.
Sì. Mette che non è bello che l'uomo sia solo.
Sì. E gli dà la donna.
Sì. Sì. Come dire, perché ciò che sta compiendo qui chi lo consegna è esattamente questo, un rimanere solo.
Perché davvero è meglio non vivere che vivere male come facciamo mediamente. Non ci accorgiamo, ma Una vita occupata nella sete di avere, di potere, di apparire, è un inferno per te e per tutti. Non puoi vivere. È meglio non essere nati, è meglio morire da piccoli, tutto è meglio. Perché è veramente il male, è brutto. Ciò che noi consideriamo bello, buono e desiderabile è brutto, cattivo e detestabile.
Davvero il ritrovarsi da soli, seguendo appunto l'avere, il potere, ci si ritrova da soli. La vita diventa un inferno.
E il bello che c'è qui è che solo a questo punto conosciamo qui è Dio. Geremia 31-34.
Dell'alleanza. Come dire che ci viene data la possibilità in questo modo di conoscerlo. Di conoscerlo nella sua verità. Vanno di pari passo la nostra e la sua. Entrare con la nostra verità significa poi accogliere quella che è la verità del Signore.
Che Lui mi ama e dà la vita per me. Quindi sono preziosi ai suoi occhi più della vita di Dio, più di ogni giustizia e ingiustizia. E questo è il mondo nuovo, sentirsi amati e riscattati.
Non c'è un errore di persona, non c'è uno sbaglio di persona. Quando Silvano richiamava prima la Giuda e Pietro, che sono un po' le mani che raccolgono questo dono, ci dicono esattamente questo. Gesù si consegna a queste persone.
Scusate, tra l'altro, Giuda quasi è il male dal quale Cristo ci salva. Ed è più facile di quella di Pietro, perché salvarci dal bene, che è male, è molto più difficile. Lo vedremo poi dopo. Perché l'altro crede di essere a posto. Giuda, tant'è vero, sa tanto di non essere a posto che, e Marco non lo dice, ma dice Matteo, che dice: ho sbagliato, ho tradito il sangue di un giusto, ho peccato, e si dice che si convertì, gettò via il denaro e si impiccò. Qui invece tace perché ne fa qualcosa di più bello, cioè la creazione nuova è per Giuda. Difatti in Matteo lo chiamerà amico di Gesù, è lì che viene la creazione bella, è l'unico amico di Gesù.
Ci fermiamo qui, lasciamo qualche momento per riprendere il brano e poi per la condivisione.
Stavo dicendo una cattiveria, le persone non oseranno chiedere se Giuda si è salvato o si è perduto, se è dato all'inferno o no. E vorrei a questo rispondere in modo molto semplice e banale. Chi può essere salvato? Una volta mi ricordo che nuotavo al largo, arrivo a motoscafo per salvare, dico: no, per favore, che ho paura di quelle eliche, io so nuotare. Cioè solo il perduto può essere salvato, o no? E la salvezza è dall'inferno, se no che salvezza è? Mica un orecchino per ornamento delle anime devote, è la salvezza dalla perdizione. Quindi è un discorso serio questo. Cioè proprio si esce dall'inferno. L'inferno noi lo costruiamo e il Signore ci tira fuori. L'inferno è il non amore, con l'amore proprio infinito. Lì si vede chi è Dio e qual è la creazione nuova e quanto è brutta la menzogna del serpente che ci ha instradato sulla non conoscenza dell'amore di Dio. Tutta la nostra fede noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi, non al nostro per lui. Queste sono le anime pie che lo crocifiggono in nome di Dio, appunto. Thank you.
Faccio un collegamento con una cosa che ho letto la settimana scorsa e che mi ha lasciato molto colpita, e quello che abbiamo sentito questa sera mi sembra che vada in contrasto, perché da quello che abbiamo visto questa sera, appunto, tutto è centrato sul fatto che Gesù si dona a un insieme di persone indegne, un insieme di persone che non hanno nessun titolo per poter ricevere il suo dono. E proprio la settimana scorsa leggeva ancora una dichiarazione fatta da Müller della Congregazione per la Dottrina della Fede, che nuovamente si pronunciava sul fatto che le persone divorziate non potranno comunque avere la comunione. E io questa cosa qui faccio molto fatica a metterla insieme, cioè di fronte a una realtà come quella che emerge da questa lettura, in cui, cioè, se Dio si lascia mangiare da dei peccatori perché vuole entrare in comunione con loro, non riesco a mettere insieme il fatto che dall'altra parte si dica che invece delle persone che hanno fatto sì forse uno sbaglio nella loro vita, non lo so adesso, ma non possano avere lo stesso possibilità di entrare in comunione con lui, ecco. Era venuto fuori sulle notizie del Vaticano la dottrina della congregazione, penso che sia, no, ma è
manderà forse il giorno, forse io Ricordate chi sta fuori dal banchetto che fa il padre per il figlio perduto e ritrovato, morto, che torna alla vita, e poi il banchetto per Cristo, che si è fatto ultimo di tutti. Chi resta fuori? Il giusto. Dice, io non voglio entrare a quei peccatori. Paolo è entrato quando, prima perseguitava i cristiani perché era giusto, poi quando ha capito ha detto, Cristo è morto per i peccatori dei quali io sono il primo. Era un po' ambizioso, ma insomma. Voleva essere il primo comunque, ma ci riusciva. Voleva sterminarli tutti sistematicamente. Come ha fatto il nazista con gli ebrei, purtroppo. Sì. Voleva farlo con i cristiani. Cioè, qui è in gioco proprio la sostanza della fede. Poi le altre cose non so io cosa si possa dire, ma cioè, certamente l'amore di Dio ci trasforma la vita, ecco. Infallibili non restiamo mai.
No, mi è venuto in mente che se c'è Giuda che fa il gesto, ed è quello che si assume la parte finale, l'ultimo segmento, no, di tutta la cosa, tutti parlavano contro la donna di Betania, però tutti la molestavano. Quindi una cosa non la fa mai una persona sola, viene fatta sempre perché c'è un concorso di tutti. E allora mi veniva da pensare che quelli che muoiono in mare, sì, c'è qualche famigerato che ha fatto una legge pessima, per carità, c'è, ma l'ha fatta perché era sostenuto da tutti, da un pensiero dominante. E se noi fossimo davvero così indignati, forse partiremmo davvero per Lampedusa, cioè faremmo qualcosa di grosso, insomma. In realtà piangiamo a casa e non facciamo nient'altro. E quindi permettiamo ogni volta che Dio muoia.
E bisogna davvero indignarsi seriamente. Mentre invece per quieto vivere si tollera tutto e si fanno giochetti di potere inverecondi.
mi ha colpito molto che cominciarono a rattristarsi. Questa tristezza la trovo salutare. È come se veramente si rendessero conto che c'è una possibilità concreta di essere nel peccato quasi senza accorgersi, quasi, cioè che il male c'è, mi viene in mente, c'è, però lui, come dire, il Signore dice, ma è l'amore che annienterà il male. Mi viene in mente anche la parabola della zizzania, che in fondo cresce insieme al buon grano, e poi ci penserà lui a distruggerla.
E sai come la distrugge? Morendo in croce lui per il peccatore.
In croce, certo, certo.
Per cui la vera zizzania sono quelli che vogliono tirar via la zizzania. Lasciatela stare.
Sì.
Come fa lui.
Sì, ecco. Mi veniva in mente anche Caino che rimane, che è ancora cercato da Dio e che in fondo è protetto da lui, e come noi siamo tutti figli di Caino. Perché Abele non c'è più, è morto, e quindi Dio si è preso carico di questa umanità che deriva da Caino. E mi ha colpito molto anche che proprio nel peccato dove ci incontra.
Poi davvero, quando noi comprendiamo questo, che nel peccato e nel male siamo amati, si comincia a rispondere all'amore con amore come la donna. Cioè, è la creazione nuova che comincia, giorno dopo giorno, perché non è improvvisa, ma comincia da lì. Perché il male è non sentirsi amati. Quindi non so, vorrei bene né a me né agli altri. Quando cominci a sperimentare qualcosa di questo, cominci a volerti bene e a voler bene ai fratelli. Difatti anche Caino ha ucciso perché non si sentiva amato da Dio. Dice, come mai lui, tu privilegi lui?
A me veniva in mente un commento che aveva fatto tempo addietro sul Vangelo di Luca, qualche anno or sono, quando parlava di Gesù, del battesimo di Gesù, e dicevano Gesù si mette insieme i peccatori, eccetera, e poi appunto, no, cito il passo, scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea come di colomba, e vi fu una voce dal cielo, tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. E lei ricordava questa compiacenza di Dio verso Gesù che si mette assieme ai peccatori, quindi è come diceva prima lei, fin dall'inizio della sua vita pubblica fa questa scelta. L'altro passo che mi viene in mente invece è quello della lettera ai Corinzi, dove si dice, no, mentre i giudei chiedono i miracoli e i greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Dividere l'umanità in due, i credenti e i non credenti, cioè gli ebrei e i pagani, ma nell'uno, nell'altro, accetta Dio così com'è, cioè Gesù crocifisso. Se uno vuole il Dio dei miracoli, l'altro considera un Dio così stupido, e tutte e due lo rifiutano. E appunto,
ma siamo noi cristiani.
Sì, questo, certo, poi di fatto.
Che la parte religiosa.
E infatti gli ebrei ci rappresentano, ecco. In questo siamo accomunati, credenti e non credenti, siamo molto simili, ecco.
In quanto non credenti diciamo siamo scemi, in quanto credenti scandaloso. Anzi, venisse qui Cristo lo mandiamo via a Lampedusa. Se non passiamo per l'imbuto di Giuda comprendiamo niente dell'uomo e di Dio, Cioè non passiamo attraverso la verità né nostra né sua. Ci fermiamo qui. Invochiamo il Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci.